Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo, come sempre, la forza dello Spirito di Dio per poter celebrare degnamente il mistero a cui siamo chiamati, il mistero della fede.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 57, dal versetto 3 al 13. Ora venite qui voi, figli della magliarda, progenie di un adultero e di una prostituta. Di chi vi prendete gioco? Contro chi allargate la bocca e tirate fuori la lingua? Non siete voi forse figli del peccato, prole bastarda? Voi che spasimate tra i terebinti sotto ogni albero verde, che sacrificate bambini nelle valli tra i crepacci delle rocce, tra le pietre levigate del torrente è la parte che ti spetta, esse sono la porzione che ti è toccata. Anche ad esse hai offerto libagioni, hai portato offerte sacrificali, e di questo dovrei forse avere pietà. Su un monte alto ed elevato hai posto il tuo giaciglio, anche là sei salita per fare sacrifici. Dietro la porta e gli stipiti hai posto il tuo emblema. Lontano da me hai scoperto il tuo giaciglio, vi sei salita, lo hai allargato. Hai patteggiato con coloro con i quali amavi trescare, guardavi la mano. Ti sei presentata al re con olio, hai moltiplicato i tuoi profumi, hai inviato lontano i tuoi messaggeri, ti sei abbassata fino agli inferi. Ti sei stancata in tante tue vie, ma non hai detto è inutile. Hai trovato come ravvivare la mano, per questo non ti senti esausta. Chi hai temuto? Di chi hai avuto paura per farti infedele? E di me non ti ricordi, non ti curi? Non sono io che uso pazienza da sempre, ma tu non hai timore di me. Io divulgherò la tua giustizia e le tue opere che non ti gioveranno. Alle tue grida ti salvino i tuoi idoli numerosi. Tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confida in me possederà la terra, erediterà il mio santo monte. Parola di Dio.
Per introdurre, segnalo quello che credo che sia un problema centrale e vedo che molti restano imbarazzati, compreso Mello, non riescono a spiegare queste accuse che sembrano fuori tempo, fuori luogo. Addirittura il sacrificio umano, qualche caso c'è stato, ma fu abolito da Giosia, siamo nel VII secolo, qui siamo nel V secolo, cioè molto difficile molte cose che sono dette qui immaginare che fossero attuali. Il problema è, vedo che pochi un commentatore antico, ecco il Delitzsch, ci prende secondo me, e il testo va letto come un'accusa, attribuendo a quelli che sono, a quelli a cui si rivolge, che andrebbe stabilito a chi si rivolge, che non è detto, forse sono gli stessi, con le cose antiche, che è una forma retorica tipica che noi troviamo anche nei Vangeli, troviamo questo. O Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti, eccetera. Cioè, ricadrà su di te e su di voi, dice, questo è Matteo 23, il sangue di tutti da partire, eccetera, come se fossero loro avere ucciso i profeti, no? È un modo per dire, voi siete uguali, anche se in realtà non sono loro che compiono questo. Finiscono questa lunga introduzione correggendo, è una sfumatura, ma in questo senso diventa importante, al versetto 4 in particolare, e anche sul piano proprio della traduzione. Il testo dice, la traduzione dice, dunque, non siete voi forse figli del peccato? Invece il testo non dice così. Il testo dice, non siete forse voi i figli del peccato, della magliarda, eccetera. Tutte queste cose sono gli antichi. Sono tutte espressioni che noi troviamo in Isaia, nel primo Isaia, troviamo in Ezechiele, riferiti al passato, troviamo nei testi anche dei re, di Samuele, che si riferivano a certe deviazioni o che la scrittura racconta. Qui il profeta attribuisce a loro tutto quello che siete voi, siete i figli di allora. Ecco, questo, segnalo questo con un punto interrogativo, naturalmente, perché è chiaro che l'interpretazione, decidere questo cambia l'interpretazione. E comunque adesso vediamo anche alcuni contenuti del testo.
Mi sono sembrate significative le parole dei versetti 10 e 12, dove dice, ti sei stancati in tante tue vie, e al 12 io divulgherò la tua giustizia e le tue opere. È come se prendesse il Signore le distanze, queste sono le tue, non sono le mie, e sottolinea questo tuo. E avevamo visto nei capitoli precedenti, nel capitolo 55, che aveva detto i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. E poi in mezzo però, nel versetto 11 c'è di nuovo, non sono io che uso pazienza da sempre, quindi di nuovo richiama la sua fedeltà nonostante questo seguire vie diverse dalle sue. E mi è venuto in mente allora quell'altro versetto che mi aveva tanto commossa del capitolo 54, quando aveva detto, in un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, quasi a chiedere scusa per essersi arrabbiato per un po', perché il suo amore invece è eterno. Ecco, l'ho visto così.
Questo oracolo, questo capitolo 57, come il precedente, alcuni studiosi lo fanno risalire agli ultimi tempi della monarchia. Quindi le pratiche idolatriche da tempo sono già introdotte e diffuse sia a Gerusalemme come anche nelle regioni circostanti. Questo fenomeno, il fenomeno dell'idolatria, è sempre stata la piaga dolente del popolo di Israele. È sempre esistito nella Palestina, già nel tempo dei patriarchi, ed è stato poi introdotto e praticato anche in Israele sia prima che dopo l'esilio. Pensiamo anche dopo l'esilio, nonostante la sofferenza subita in 70 anni di esilio, le pratiche idolatriche sono continuate. E naturalmente
questo non è così chiaro comunque.
Insomma, questo purtroppo è la storia, non è che si voglia aggiungere o togliere, questa è la storia. Ecco. Diciamo, questo poema si è notato che ha lo stesso stile vigoroso e deciso dei profeti del VI e del V secolo, anche se certe allusioni e riti idolatrici molto particolari ci restano oscuri.
Andrea.
Non manca l'allusione alla prostituzione sacra, anche questo è ovviamente una qualche cosa che è stato molto riprovato. E naturalmente è stato introdotto nei culti naturistici cananei, e da qui naturalmente è passata in Israele, naturalmente a dispetto di tutte le proibizioni e di tutte le così i profeti naturalmente che vaticinavano questa pratica veramente contro Dio, contro la natura.
A quale pratica ti riferisci?
Prostituzione sacra.
Non avevo capito.
Naturalmente che era, nonostante le diciamo le proibizioni, a dispetto delle proibizioni che erano state messe di fronte al popolo, tuttavia i profeti nelle loro invettive contro l'idolatria utilizzano la parola purtroppo prostituzione ormai facente parte del vocabolario profetico, naturalmente, sia per evocare, diciamo, simbolicamente l'infedeltà di Israele al suo Dio, questa è la principale causa per cui si mette avanti questa parola, e sia anche per descrivere descrivere realmente quel tipo di idolatria e tutti quei culti esistenti presso i pagani, che purtroppo naturalmente sono finiti anche nell'uso degli israeliti.
Penso che il versetto 11, di chi avevi timore, di chi avevano timore questi uomini così in difficoltà in mezzo a queste pratiche, di chi avevano timore? La risposta sta a questa domanda che rivolge Gesù: di chi avevi paura per dire menzogne? Perché è lì la scelta, avere il timore di Dio o andare dietro il pensare dell'uomo.
Leggendo ancora un po', rileggendo insomma l'inizio del capitolo, che è 56, che mi piace tanto, ho notato che si può vedere un confronto, forse anche voluto, tra gli stranieri che aderiscono al Signore e i figli di Israele idolatri, chiamati figli di adultero e di prostituta. C'è questa insistenza sui termini figli, prole, progenie, e mentre all'inizio era lodato il figlio dello straniero. Quindi forse c'è anche un contrasto voluto, retorico, come è stato detto prima. Io penso di aver capito il discorso del: se io dico oggi, me la prendo con certe abitudini nostre che sono ereditate dall'America, posso dire questo è un tributo all'impero americano, cioè chiamo impero perché retoricamente vedo, uso dei termini antichi per stigmatizzare per fare un parallelo con un imperialismo antico, e quindi penso di capire. E tanto più allora mi colpisce per esempio il versetto 8, che dice: dietro la porta e gli stipiti hai posto il tuo emblema. Sembra riprendere proprio Deuteronomio 6, quando dice: queste parole te le metterai sugli stipiti delle tue porte, cioè tu fai proprio quello che puntualmente, il contrario di quello che puntualmente è stato comandato. E insomma, io l'avevo, mi era molto piaciuto leggerlo parallelo a quello che abbiamo detto i giorni scorsi rispetto agli stranieri, cioè la vera identità dei figli del Signore non è nel lignaggio, nel sangue, nella essere figli, ma in un culto che, come dice l'ultimo versetto, è quello di chi confida in Lui.
Anche io mi aggancio a quello che diceva adesso la Sara, anche per un altro tema che mi sembra che si riagganci, e cioè prima diceva appunto degli stranieri, dunque siamo 56:7, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera, che era un po' l'apice di quel tratto. E oggi appunto finisce dicendo l'ultimo pezzo, però l'ultimo versetto: chi invece confida in me possederà la terra e erediterà il mio santo monte. E questo in opposizione al versetto 7, quando dice: su un monte alto ed elevato hai posto il tuo giaciglio. Cioè mi sembra che ci siano appunto dei temi che tornino, non casualmente, proprio per dire appunto che c'è un culto ampio che il Signore che accetterà, perché porterà sul suo santo monte, e per contro questa idolatria, prostituzione, come si vuole, su monti che uno si fa, o comunque che ci sono. Ma e così pure il termine giustizia, che qui torna e che si era visto che c'era anche all'inizio del capitolo 56.
Mi sembra che quello che diceva Andrea ci siano dei punti che confermano questa prospettiva, perché ha ricordato che queste sono pratiche del tempo dei re, quindi prima dell'esilio. Poi ci sono indicazioni e pratiche che erano dei cananei ancora prima. Per esempio, il versetto 6 parla del culto legato alle pietre, le grandi pietre levigate di colore particolare, per esempio nero, erano un oggetto, una presenza, diciamo, ed erano su quelle si faceva anche libazioni. Questo abbiamo testimonianze a Petra, dappertutto, ecco, addirittura la pietra che sta alla Mecca. Non che Maometto e che i musulmani pensino questo, ma l'origine. Lui ha trasformato, ecco, c'era già il culto, anche lì attorno a una pietra molto speciale, normale. Cioè, queste sono cose che riguardano il passato, e se noi potessimo farlo potremmo vedere molti paralleli, per esempio, con Ezechiele 16, Ezechiele 23. Cioè sono volutamente richiami, e a me sembra che tutta la forza di questo dipende dal versetto 3 e 4, dove dice: siete voi quelli che, eccetera. In realtà non è che facessero questo, non risulta, ma siete voi che, ecco, cioè li accusa di tutto il passato per dire: non siete cambiati. In realtà io seguo anche quello che dice il Delic, mi sembra che abbia ragione. In realtà il presente lo vediamo al versetto 11, e l'avete anche già sottolineato, versetto 11, 12, 13, lì vediamo il presente: tu mi hai dimenticato, eccetera. E lì si vede l'oggetto della critica, che però è fatta con stile retorico e profetico, attribuendo ai presenti tutto quello che era storto nel passato, per dire: guardate che voi non siete diversi, anche se queste cose riguardano il passato. E anche Gesù fa così, come ricordavo prima, e molte volte fa così nel Vangelo. Diverse volte abbiamo degli esempi che dice, ecco, va bene. E mi sembra che sia questo un po' la chiave, almeno a me sembra. Quindi il versetto 11, 12 e 13 sono molto importanti, sono già stati sottolineati. Sul versetto 13 sono espressioni anche non facili, molto simboliche: erediterà la terra colui che si rifugia in me. Sarà costui che eredita la terra. cosa vi ricorda? Le beatitudini. Cosa dice Gesù nelle beatitudini? Chi sarà che erediterà la terra? Anche in Matteo di per sé non vuol dire la terra, è il globo, vuol dire la terra santa di per sé. Si può poi applicare, ma chi è che erediterà la terra? Questa espressione così simbolica. Gesù dice i violenti, no, i miti e così via. Qui c'è una cosa simile, mi sembra. È colui che ha fiducia in me, che si rifugia in me, che erediterà la terra, che addirittura erediterà il mio monte santo. Quella sarà la sua eredità.